Meloni scopre le carte, punta al Quirinale, basta tabù, si può avere un presidente della Repubblica di destra. A sorpresa la Presidente del Consiglio torna in TV e svela l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni. Una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump e un messaggio anche a Vannacci. Medio Oriente, Iran e Stati Uniti stanno mandando le loro delegazioni a Doha, ma non è ancora certo ci sia un incontro diretto questa settimana. Teheran dice i negoziati per un accordo finale non sono nemmeno cominciati. Oggi altra giornata di caldo intenso sull'Italia, 25 le città da bollino rosso, a Genova morti due anziani ricoverati per l'AFA. Da metà settimana una prima breve tregua, ma durerà poco e adesso è allarme per gli eventi estremi, da ieri i primi violenti acquazzoni al nord. Il terremoto in Venezuela, 1700 le vittime accertate, continuano le ricerche dei superstiti sul terreno, squadre di soccorso da quasi 30 paesi. Gli Stati Uniti hanno riaperto il porto più vicino all'epicentro del sisma. Perù, dopo oltre 20 giorni di conteggi, è arrivato il risultato delle elezioni, ha vinto la candidata della destra Keiko Fujimori. Le 7:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Dunque avete sentito Giorgia Meloni scopre le sue carte e svela l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni politiche. Il Quirinale. Si può superare un grande tabù, quello di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Così ha detto a sorpresa ieri la Presidente del Consiglio tornando in TV su Rete 4 da Roma, Anna Bredice.
Ciò che si pensava da tempo è la stessa Giorgia Meloni a confessarlo: si può superare questo altro grande tabù di un presidente della Repubblica non di centrosinistra, dice Meloni. Nel passato ci sono stati presidenti non di sinistra, Scalfaro ad esempio, ma dire non di centrosinistra ha un significato preciso: prenotare quel posto per la destra. Che sia lei o la Russa, il completamento dell'occupazione del potere al suo grado più alto, con tutto quello che significa per una Presidente del Consiglio che finora non è mai riuscita a dire di essere antifascista, come è invece la Costituzione italiana. Non può farlo vista la sua provenienza politica. In TV per un'intervista di 10 minuti Giorgia Meloni entra di prepotenza nella campagna elettorale, non solo per riprenotare il posto a Palazzo Chigi, ma per puntare anche oltre. La legge elettorale e le riforme fatte e tentate hanno questo disegno. Nella legge elettorale il premio di maggioranza è tale che basta poco per poter eleggere gli organi di garanzia e anche il capo dello Stato. La riforma della giustizia aveva l'obiettivo di scardinare il principio dell'indipendenza del potere giudiziario. Il premierato non le è riuscito, ma l'obiettivo di vincere cambiando le regole, cioè la riforma della legge elettorale, è chiaro. Certo, c'è un ostacolo e si chiama Vannacci. L'ultimo sondaggio di poche ore fa dice che senza il generale di estrema destra la coalizione di Meloni perderebbe il premio di maggioranza a favore di quello di centrosinistra, ma la Presidente del Consiglio continua a dire di non volerlo. La remigrazione, dice, altro non è che i rimpatri volontari, un tentativo di stare al passo di una propaganda xenofoba. Lui vuole distruggere tutto, dice, ma se Meloni vuole vincere deve allearsi con lui, così come il centrosinistra deve stare unito. Il primo a commentare Meloni è stato Renzi. Meloni scopre le carte, dice. Chi vuole dividere il centrosinistra è complice e alleato della destra. Tanti i destinatari di questo messaggio, il primo tra questi è Giuseppe Conte. Linea allo studio.
E l'annuncio di Meloni è anche una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump, un messaggio a Vannacci che continua a crescere nei sondaggi. I nomi per il Colle sono quelli che circolano da tempo dentro la destra: il presidente del Senato La Russa, il sottosegretario Mantovano, ma anche Meloni stessa potrebbe essere in corsa per il Quirinale. Il commento del politologo Carlo Galli.
Si inserisce nella previsione delle elezioni politiche generali prossime, insomma. È una posta in palio in più, non solo il controllo del legislativo, non solo il controllo quindi dell'esecutivo, ma la Presidenza della Repubblica viene indicato come la posta in palio. E dunque i cittadini, in un qualche modo vicini alla destra, sappiano che c'è un grosso bottino destino che li attende. Meloni penso che abbia ancora l'età, l'energia, la voglia di governare che la candidano a essere il Presidente del Consiglio dei Ministri, altrimenti con quale nome sulla scheda mai andrebbe la coalizione di destra, posto che la legge elettorale passi? Penso che abbia in mente qualcun altro, non so se Marcello Pera, non so se Casini, non so se La Russa, anche che per carità è la seconda carica dello Stato, per cui una qualche statura istituzionale la deve pure avere. Certamente è una persona che ha un passato molto militante, diciamo così, ecco.
Veniamo ora al Medio Oriente. Iraniani e americani stanno mandando le loro delegazioni a Doha, ma al momento non c'è alcuna conferma ufficiale di un incontro diretto tra le due parti questa settimana. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha ribadito nelle scorse ore che non sono previsti negoziati diretti ad alcun livello e ha aggiunto che le trattative vere e proprie per un accordo finale non sono nemmeno cominciate. Ieri Trump aveva detto che i colloqui sarebbero ripresi oggi in Qatar. La Casa Bianca sta mandando a Doha Witkoff e Kushner. Le ultime sentenze della Corte Suprema negli Stati Uniti, un test importante per Trump e il suo tentativo di aumentare i poteri del presidente. Oggi è attesa la sentenza sullo Ius Soli. Ieri i giudici si sono già pronunciati su altre questioni. In diretta con noi da New York c'è il nostro Roberto Festa. Roberto, che cosa ha deciso finora la Corte e soprattutto qual è il significato di queste sentenze?
Buongiorno, sì, sono due le sentenze di particolare importanza tra quelle emesse ieri dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. In una, la Corte dà al Presidente la possibilità di licenziare i commissari delle agenzie indipendenti di regolamentazione. Finora i commissari potevano essere licenziati solo per inefficienza, negligenza o cattiva condotta. D'ora in poi sarà invece possibile farlo anche se il Presidente non è d'accordo con le loro valutazioni. È una decisione che allarga di molto i poteri presidenziali. Decine di agenzie, quella per la protezione dei consumatori, per l'ambiente, la sicurezza nucleare, i diritti dei lavoratori, perdono appunto la loro indipendenza e vengono assoggettate al controllo del governo. In una sentenza separata, i giudici fanno comunque un'eccezione e tutelano l'autonomia della Federal Reserve, considerato il suo ruolo a garanzia della stabilità finanziaria. Secondo i giudici, Donald Trump non ha il diritto di licenziare, come ha fatto una dei governatori della banca centrale, Lisa Cook. Si tratta di una sentenza che, per come scritta, lascia comunque ampie possibilità di movimento a Trump, che infatti ha già reiterato la sua volontà di allontanare Cook. Si va in generale comunque verso una pericolosa dipendenza degli organi di controllo dalla politica. L'altra sentenza riguarda il voto per posta. L'amministrazione Trump contesta il fatto che il Mississippi ritenga validi i voti per posta spediti entro il giorno delle elezioni, ma arrivati fino a 5 giorni dopo il giorno elettorale. I giudici, 5-4, gli hanno dato torto, almeno per ora dunque il voto per posta è salvo in Mississippi e in molti altri stati, e viene respinto il tentativo di Trump di prendere il controllo anche delle elezioni. È attesa tra poche ore, come dicevi Mattia, il mattino qui negli Stati Uniti, la sentenza della Corte sul diritto di cittadinanza. Trump e la destra puntano a cancellare lo Ius Soli, la cittadinanza per nascita, sinora garantita dal 14° emendamento. Sarebbe per la destra radicale la vittoria più importante, quella che sancisce la definitiva trasformazione dei fondamenti giuridici e ideologici dell'esperimento americano. Mattia.
Grazie Roberto Festa da New York. Torniamo in Italia. La destra accelera sulla riforma della caccia dopo l'approvazione al Senato. Oggi in commissione alla Camera inizia l'esame del testo. Un testo contestato duramente dalle associazioni ambientaliste, una legge definita sparatutto che amplia i calendari venatori, oltre a estendere i luoghi e le specie cacciabili. La maggioranza non vuole però perdere tempo, anche se sulla riforma adesso si è acceso il faro sia dell'Unione Europea per quanto riguarda la compatibilità con la direttiva Uccelli e Habitat, sia il faro del Quirinale per rischi di incostituzionalità. Sentiamo Stefano Raimondi, responsabile biodiversità di Legambiente.
Noi sappiamo che questo è un disegno di legge che va a riscrivere quella che viene chiamata la legge sulla caccia. Ribalta alcuni principi fondamentali, per esempio il fatto che non si parla più di protezione della fauna selvatica, che era l'ossatura e l'anima fondante della legge 157, ma ora si parla di gestione. Sono valori, insieme alla biodiversità, che sono tutelati ai sensi dei rinnovati articoli 9, 41 e 177 della Costituzione italiana. Quindi colpire dei fondamenti oggi essenziali della nostra Costituzione, dal nostro punto di vista, rappresenta anche un vulnus e un qualcosa che deve essere fortemente attenzionato. La Commissione europea ha mandato una lettera di richiamo al nostro paese nel dicembre scorso, che è stata tenuta segreta, e questo significa che c'è un faro puntato, e anche oggi ci sono appunto notizie venute dall'Europa che ci dicono che anche la Commissione europea sta seguendo attentamente l'iter di questo disegno di legge. Se ci dovesse essere appunto una infrazione ai nostri danni, significa un costo per la collettività, perché le infrazioni comunitarie le pagano tutti i cittadini indistintamente, non gravano su chi ha compiuto quell'atto che poi appunto va in contrasto con il diritto comunitario.
Anche oggi giornata di caldo intenso in Italia, aumentano 25 le città da bollino rosso. Ieri sono morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74 che erano ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Ad Abbano Terme, in provincia di Padova, un operaio è morto mentre stava lavorando in un hotel e non si esclude che il malore possa essere legato al caldo. Le previsioni parlano adesso di una tregua a partire da giovedì, almeno al nord, dove l'aria fredda proveniente dall'Europa settentrionale, scontrandosi con l'aria calda, innescherà violenti temporali. I primi acquazzoni ci sono stati già nella serata di ieri nel nord Italia, ma le temperature sono destinate a risalire presto con altre ondate di calore. Sentiamo il climatologo Luca Mercalli.
È giusto pensare che con gli acquazzoni la temperatura scenderà di qualche grado, ma dura poco questa pausa, perché già dalla prossima settimana si rinforzerà una nuova massa di aria tropicale che verrà nuovamente a invadere l'Europa. I luoghi comuni tendono a minimizzare per non dover prendersi delle responsabilità. In questo modo io non devo mai fare niente, e quando questi numeri sono importanti nella società generano una sorta di consenso politico, per cui anche poi la politica si adegua. Se la gente ha paura, per esempio, di perdere il lavoro per la sostenibilità ambientale o pagare più tasse per colpa della crisi climatica, cercherà in tutti i modi di dire non è vero niente, ci possono fare tanti cambiamenti di tipo tecnologico che per fortuna non costano, e qualcun altro potrà avere quel rischio. Quando invece buttiamo via i soldi per le armi, allora lì va tutto bene, stiamo zitti. Cioè non riesco a capire come mai non facciamo gli stessi ragionamenti rispetto a tante imposizioni governative che ci vengono fatte, che però non hanno alcuna ricaduta positiva sul nostro futuro, mentre occuparsi della crisi climatica ambientale è fondamentale per non dover trovarci in una situazione irreversibile.
Anche in Francia c'è stata una temporanea discesa delle temperature, destinate però a risalire presto.
Due bimbe gemelle di appena 15 mesi ritrovate morte per disidratazione in casa dei genitori a Valenciennes, nel nord della Francia. È l'ultimo dramma, l'ultima nota atroce di 10 giorni di canicola appena passati, ma che continuano a riempire ospedali prima e obitori poi. Almeno 1000 morti solo da mercoledì a domenica scorsi, secondo una prima conta indicativa e per niente esaustiva della sanità francese, che precisa mancare di informazioni complete sui decessi a domicilio. Nella capitale Parigi, per trovare una camera mortuaria disponibile bisogna andare in provincia e fare almeno 45 minuti di macchina, mentre gli ospedali della regione stracolmi restano in massima emergenza, come se non più che all'epoca del Covid. E se il peggio è passato, con comunque ancora temperature oltre 35 gradi nel sud-est del paese verso il confine italiano, il sospiro di sollievo rischia di essere di brevissima durata, con una nuova onda di gran caldo già all'orizzonte per l'inizio della settimana prossima. Previsione allarmante che non fa che acutizzare le inquietudini e le polemiche in una Francia scossa dalla constatazione del palese inadattamento e dell'impreparazione del sistema paese al riscaldamento climatico, seppur annunciato da ormai più di 20 anni. Il primo ministro Le Cornu, solo l'ultimo degli imprevidenti che nell'ultima finanziaria ha tagliato i 2/3 del fondo per l'adattamento al riscaldamento climatico, ha annunciato l'arrivo di 30.000 climatizzatori negli ospedali, a cominciare dalla settimana prossima, e chiesto d'urgenza ai ministri un nuovo piano generale anticaldo per un'estate appena cominciata. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare. Radar Network.
In Venezuela continua la ricerca dei superstiti dopo il forte terremoto della scorsa settimana. Le vittime accertate sono ormai 1700, ma il bilancio è destinato a salire, decine di migliaia le persone disperse. Sul terreno lavorano oltre 2000 soccorritori internazionali provenienti da quasi 30 paesi. Gli Stati Uniti hanno raddoppiato i loro aiuti e hanno riaperto il porto più vicino all'epicentro del sisma. Ieri c'è stata anche un'altra forte scossa di assestamento. Keiko Fujimori, la nuova presidente del Perù. Le autorità elettorali hanno dato i risultati nella notte dopo oltre 20 giorni di conteggi. Minimo il vantaggio della Fujimori, la candidata della destra, rispetto a Roberto Sanchez, candidato della sinistra, 50,1% contro 49,9%. Keiko Fujimori è la figlia di Alberto Fujimori, che governò il paese con il pugno di ferro negli anni 90. Questo era il suo quarto tentativo di arrivare alla presidenza. Nel Principato di Monaco una forte esplosione ha fatto 3 feriti, tutti membri della stessa famiglia. Secondo le autorità locali si è trattato di un atto doloso, probabilmente un attentato avvenuto ieri sera. Sarebbe stata colpita la famiglia di un oligarca ucraino, Vadim Ermolaev. Lui e la moglie sarebbero in gravi condizioni. In Gran Bretagna adesso Andy Burnham, che a breve potrebbe diventare primo ministro, ha fatto il suo primo discorso programmatico dall'annuncio di dimissioni da parte di Keir Starmer. Al centro del suo discorso la decentralizzazione. Sentiamo il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
La sfida di Andy Burnham è redistribuire il potere nel Regno Unito, togliere al sud Londra per dare al nord.
It promises a new era of possibility in places that haven't felt it.
Burnham come il Robin Hood moderno, che vuole dare opportunità a quelle comunità troppo spesso dimenticate. La devolution annunciata proprio da Manchester, dove Burnham è stato sindaco per 9 anni e da dove intende governare il paese non solamente dalla capitale.
The change will be driven through the Prime Minister's office, based here in Manchester.
Investimenti nell'edilizia popolare, poteri maggiori ai governi di Galles, Scozia e Nord Irlanda. Un discorso da candidato ufficiale alla leader del partito, per adesso l'unico, dunque, da capo di governo, anche se per i dettagli, specialmente sulla politica economica, si dovrà ancora attendere.
Feel free to discount the wild speculation in circulation.
Per il partito laburista, ancora dietro i populisti nei sondaggi, questa davvero sembra l'ultima opportunità.
Infine i mondiali di calcio con i 16esimi di finale. Nella notte si sono giocate 3 partite. Olanda-Marocco finita poco fa ai rigori, l'ha spuntata il Marocco. Germania-Paraguay, anche questa terminata ai calci di rigore, questa volta a spuntarla è stato il Paraguay. La Germania va a casa, finisce qui il suo mondiale. La terza partita ieri sera, Brasile-Giappone, ha vinto il Brasile, che va agli ottavi di finale con un gol nei minuti di recupero, 2-1 sul Giappone. È tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 8:30. Una buona giornata.